Oggi parliamo della Valle Nerina, che geograficamente si trova tra Rieti e Terni e più precisamente in quel luogo da favola che possiamo attraversare lungo una strada dalla vegetazione lussureggiante, ricca di lecci, carpini neri e ornielli, mentre felci e muschi ricoprono le rocce travertinose vicino al fiume, un complesso turistico-escursionistico pieno di sentieri e percorsi che si snodano all'interno dell'ambiente naturale che tra poco andremo a visitare, le Cascate delle Marmore. Questo luogo affonda le sue radici nell'antichità dell'Umbria, quando i Romani irruppero nella vita di Umbri ed Etruschi che popolavano queste terre. Essi portarono la loro civiltà già molto avanzata, fondando città, bonificando intere aree, costruendo strade, acquedotti, templi e ville. E anche qui il loro lavoro fu talmente enorme che riuscirono a costruire una canalizzazione stupefacente, di cui ancora oggi ne possiamo ammirare il risultato. La Cascata delle Marmore si inserisce proprio in questo contesto. Si tratta infatti di una straordinaria opera ingegneristica di sistemazione idraulica dovuta ai Romani. All'epoca il fiume Velino aveva un letto molto largo che formava una vasta zona di acque stagnanti, paludose e spesso malsane per la popolazione stessa. Il console romano Curzio Dentato decise di intervenire per assicurare il deflusso di queste acque, fece scavare un canale che potesse convogliarle verso la rupe di Marmore per poi farle precipitare nell'alveo sottostante della Nera. Con il tempo, altri interventi sono stati effettuati per contrastare gli allagamenti nel periodo di piena dei due fiumi, che causavano non poche avversità agli abitanti delle zone circostanze. Vennero così costruiti due nuovi canali, uno realizzato dall'ingegnere Fioravanti e successivamente uno da San Gallo. E così oggi l'acqua del fiume Velino, che si getta nel fiume Nera, fluendo dal vicino lago di Piediluco, così canalizzata, alimenta la centrale idroelettrica di Galleto, che apre e chiude la chiusa ad orari fissi durante la giornata. Ed è per questo motivo che nel momento del rilascio possiamo ammirare in tutta la loro possente forza lo sprigionarsi di questa enorme massa d'acqua che impetuosa si getta dal dirupo con un dislivello complessivo tra la cima e la base di 165 metri, suddiviso in tre salti, donandole lo spettacolare aspetto attuale. Il nome Marmore deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle rocce della montagna, il cui riflesso della luce del sole li fa assomigliare a cristalli di marmo bianco. La Cascata delle Marmore è una delle cascate più famose d'Italia e una delle più alte d'Europa, e per questo motivo è entrata molto presto nell'immaginario collettivo per la sua bellezza e unicità. Lo spettacolare salto ha ispirato nel tempo poeti ed artisti appartenenti ad ogni periodo storico, da Virgilio nell'Eneide a Cicerone, fino a Lord Byron, che in un suo poema la definì orribilmente bella. Alla cascata si può accedere da due diversi punti, il belvedere inferiore e il belvedere superiore. Il belvedere superiore è posizionato in un punto sopraelevato e permette una vista completa del primo salto della cascata, mentre il belvedere inferiore offre una prospettiva dalla parte bassa del parco, ma consente di vedere totalmente tutta la struttura e la sua maestosità. Molto interessante è percorrere il sentiero che congiunge i due punti attraverso un percorso panoramico per poter ammirare i posti più suggestivi come il Balcone degli Innamorati, un delizioso terrazzino il cui nome richiama l'eco di dolci incontri in fuggiaschi momenti di eternità. Una cavità posta di fronte al primo salto della cascata che si getta in caduta libera nel fiume Nera e raggiungibile attraverso un tunnel incastonato nella roccia di travertino a pochi centimetri dalla cascata. Basta allungare un braccio per assaggiare le acque del fiume e scatenare sensazioni di irripetibile bellezza, in grado di fotografare per sempre colori, suoni, odori di autentici spettacoli spontanei, di una natura mai sopita e in continuo movimento, uno spettacolo di incomparabile bellezza. L'acqua del fiume sovrastante genera fresche gocce che penetrano all'interno della piccola grotta, donando una briosa atmosfera naturale in grado di emozionare e far vibrare la pelle. Non è un caso se il balcone degli innamorati concentra in sé il fascino dell'amore puro e leggendario, perpetuamente consacrato dal fruscio continuo ed inesorabile delle acque che scorrono per l'eternità. Il mito collegato alla cascata delle marmore ci parla infatti di un amore che supera i confini dello spazio e del tempo, rappresentato dalla bella chioma d'acqua dalla consistenza soffice, tanto simile ad un velo da sposa. Una delle leggende più antiche si ricollega al mito greco e riguarda la ninfa Nera, figlia del dio Appennino, che si innamorò perdutamente del pastore Velino, facendo così scatenare però l'ira di Giunone, pronta ad ostacolare l'amore di una semidea con un terrestre. La fanciulla venne allora trasformata nell'attuale fiume Nera sottostante, mentre Velino, il pastore, si gettò nelle acque per ricongiungersi alla sua amata per tutta la vita e proprio per questo gesto d'amore trasformato anch'esso in fiume. La cascata diviene così simbolo di questo lancio eterno e dal bellissimo balcone degli innamorati è possibile assaporare ancora l'effetto di questo coraggioso atto d'amore. Altro punto panoramico da non tralasciare è la specola. Correva l'anno 1781 quando Papa Pio VI arricchì il bellissimo paesaggio naturale umbro della cascata delle marmore con la specola, una piccola torre panoramica situata in un punto di osservazione privilegiato al limite del belvedere superiore. La vista è di incommensurabile bellezza con uno squarcio in primo piano del primo salto della cascata che incanta i visitatori e consentendo da qui di vedere il delizioso arcobaleno delle marmore che tanto ha ispirato i versi di poeti e letterati provenienti da ogni dove. Molti altri sentieri immersi nella lussureggiante vegetazione di questa stretta valle si possono percorrere sino ad arrivare al punto inferiore della cascata, dove io mi fermo in uno dei punti osservatorio e rimango incantata a guardare i rigagnoli d'acqua che scendono tranquillamente tra le rocce e la vegetazione di un colore verde brillante, senza lasciar minimamente presagire cosa accadrà tra 10 minuti. Quando il fischio della sirena inizierà a suonare per avvertire che lo spettacolo sta per iniziare. Un suono inquietante che fa crescere l'emozione e allerta l'animo e poi a poco, ecco che l'acqua aumenta il suo scorrere e arriva sempre più impetuosa, sempre più assordante e la tranquilla atmosfera di qualche momento prima diventa arroganza, prepotenza, forza della natura, come se ciò che era trattenuto finalmente fosse liberato. Difficile provare una simile emozione in altri luoghi, qui davvero si percepisce in pieno quale sia la potenza dell'acqua quando viene lasciata libera dopo essere stata trattenuta, uno spettacolo unico e indimenticabile. Ancora avvolta da questa esperienza sensoriale magica, mi avvio verso il lago di Piediluco, considerato il più grande bacino lacustre naturale dell'Umbria dopo il Trasimeno. Il nome sembra potersi interpretare come ai piedi del bosco sacro. Il suo emissario, il fiume Velino, è deviato verso Marmore, dove si getta nel fiume Nera, formando la cascata che ho appena visto. Il sospetto è quello tipico di un lago alpino, molto suggestivo, è circondato da rilievi boscosi tra i quali è caratteristica per la sua forma di largo cono la montagna dell'Eco. Questa montagna deve il suo nome al fatto che è in grado di rimandare un intero endecasillabo in maniera perfetta. Il piccolo borgo col medesimo nome è un pittoresco centro con un assetto rimasto quello del Medioevo, con le sue basse casette colorate, dislocato nello stretto lembo di terra che corre tra il lago ed il monte. Alle spalle del paese domina la rocca dell'XI secolo, ormai in parte distrutta, rimane pur sempre superba ed imponente. Il lago, per la mancanza di correnti e la presenza di venti abbastanza regolari, è sede di manifestazioni di canottaggio e di carattere mondiale. È un frequentato centro turistico ed offre anche la possibilità di praticare vari sport lacustri. Ogni anno sul lago si svolge la festa delle acque, di antichissima origine, durante la quale è possibile vedere una sfilata notturna di barche addobbate e illuminate. Continuo su questa strada, la provinciale numero 1, anticamente la via Curia romana, che collegava Terni a Rieti seguendo il fiume Velino, lungo un percorso dai paesaggi più variegati. Lasciato quello tipicamente montano attraverso pendii, brulli e scoscesi e poi ecco le dolci colline della Sabina, ricoperte di uliveti, in un susseguirsi di torrenti, monasteri, abbazie e borghi medievali, dove il tempo sembra fermo. Quercete a perdita d'occhio e campi coltivati. Ed ecco che arrivo a Rieti, lontana dalle rotte turistiche più battute, anzi, capoluogo di una zona ancora incontaminata ed autentica. Definita nel 116 a.C. da Marco Terenzio Varrone e poi da Virgilio nell'Eneide centro geografico d'Italia, Umbilicus Italiae, è anche la protagonista del famoso Ratto delle Sabine, l'episodio a metà tra storia e leggenda che vede Romolo e i suoi soldati rapire le donne della Sabina per sposarle. Rieti sorge sulla fertile piana Reatina, alle pendici del monte Terminillo. Ricca di sorgenti e riconosciuta in tutto il mondo per le fonti di Cotorella, le cui acque molto buone sono curative soprattutto per problemi biliari. Si trova sulla via Salaria, l'antica via consolare romana che portava da Roma all'Adriatico per il rifornimento di sale della città, e nei pressi del ponte sono ancora visibilissimi i solchi dei carri che in epoca romana trasportavano il sale lungo la via. Il suo nome deriva da Reatina Orea, che era la divinità che diede i natali a Roma e che leggenda vuole abbia fondato anche questa città. Per la sua caratteristica di essere attraversata dal fiume Velino in un intersecare di canali è anche chiamata la Venezia di acqua dolce. La prima cosa che si nota arrivando è la superba cinta muraria risalente al 1200 formata da torri e porte quadrate e semicircolari che ancora oggi possiamo ammirare nella loro integrità. Sebbene il tema romano sia quello dominante, non mancano ben visibili riferimenti architettonici anche ad altre epoche, che sono state altrettanto importanti per Rieti. Oltre alla cinta muraria, infatti, il Medioevo ha lasciato nella città dei segni ben visibili del suo passaggio, decisamente affascinanti, come gli edifici religiosi e gli eleganti palazzi dei nobili, che hanno dato quel tocco in più di sobria eleganza all'intero abitato. Oltrepasso le mura dirigendomi verso il cuore della città e incontro la bella chiesa di Sant'Agostino e il palazzo comunale. Interessante è il palazzo del governo, oggi sede della prefettura con la sua elegante doppia loggia, costruzione cinquecentesca precedentemente nota come Casa Poiana, perché di proprietà della famiglia Poiani. Meritano una visita anche la cattedrale del XII secolo con il suo grandioso campanile quasi nascosta, mimetizzata tra le altre costruzioni con l'interno grandioso ricco di affreschi e decorazioni sontuose che contrastano con la sobrietà dell'esterno ed il palazzo. Prima di lasciare la bella Rieti vado a visitare il meraviglioso teatro Flavio Vespasiano. No, non si tratta di un'opera architettonica appartenente ad un passato assai lontano, ma resta uno dei simboli più importanti della città. È infatti il teatro principale di Rieti, inaugurato nel 1893 dopo ben 10 anni di lavori. Non è solo una struttura architettonica, ma il fulcro attorno al quale gira la ruota della cultura reatina. Il progetto prese vita nel 1882, quando una disposizione governativa vietò l'uso dei vecchi teatri in legno, un teatro che ha ricevuto anche il premio per l'ottima acustica che ospita eventi di prestigio sia dall'ampio panorama musicale che degli spettacoli. Lascio questo piccolo gioiello della terra sabina con un'ultima nota simpatica. A luglio qui si svolge uno stranissimo paglio tra le contrade, il paglio delle Tinozze. Si tratta di una competizione assai seria durante la quale ogni contrada con un suo rappresentante munito di remo percorre in lungo e in largo i canali della città a bordo di una tinozza. E augurandovi di poter un giorno assistere a questo buffo e originale evento, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo dei miei viaggi nello zaino.